Punto numero 3, documento unico di programmazione DUP 2023-2025, nota di aggiornamento. Allora, premesso che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compilazione di un unico documento, il DUP, documento unico di programmazione. A tal fine gli enti locali presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, quindi la Giunta ha approvato il DUP entro il 31 di luglio e in questa fase, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, così come previsto dal testo unico degli enti locali, andiamo ad approvare la nota di aggiornamento con le eventuali modifiche apportate, magari necessarie dal 31 di luglio alla data di stipula, insomma, di presentazione di questa proposta. Il DUP non è altro che un documento, come ho detto, che visto che il testo unico degli enti locali si ispira alla programmazione, insomma, dell'operato e dei progetti della pubblica amministrazione, il DUP non è altro che il documento di programmazione che va a sostituire la vecchia relazione, diciamo, allegata al bilancio di previsione. Questa volta è stilato il DUP dal responsabile finanziario, che prende atto delle linee programmatiche che l'amministrazione comunale, che ha vinto le elezioni, diciamo, aveva nel proprio programma elettorale, cerca di proporre, insomma, i contenuti di quella linea e di far atterrare, diciamo, quei progetti e quei contenuti sul territorio, partendo non soltanto dalle opere pubbliche, ma da tutti i contenuti che riguardano, insomma, il programma elettorale con cui ci siamo presentati. Ovviamente il documento unico di programmazione tiene negli anni di conto del sviluppi, insomma, che ci sono stati nel campo normativo sia nazionale che regionale, e tiene conto anche delle situazioni contingenti che annualmente possono verificarsi e che possono modificare l'impostazione e il lavoro di una pubblica amministrazione. Se ricordate, gli anni passati si faceva con più facilità riferimento ai temi legati alla pandemia. Quest'anno uno dei primi elementi che il ragioniere ci prova a evidenziarci, insomma, sono le conseguenze del conflitto Russia-Ucraina e, diciamo, le conseguenze che anche una situazione di questo tipo può produrre nei bilanci dei comuni del nostro paese. Evidenzia infatti l'elemento dell'aumento sicuramente dei costi al consumo, insomma, a pagina 12 c'è un grafico che mette in evidenza e fa capire chiaramente, insomma, quello che è l'andamento dei prezzi al consumo negli ultimi anni, ma mette in evidenza in maniera particolare l'aumento di tutti i costi dei servizi che il comune deve acquistare, fino a quelle che sono poi le opere di manutenzione o più che mai, insomma, le opere dei lavori pubblici. Ma focalizza, insomma, l'attenzione anche in maniera particolare su quelle che sono gli aumenti e la modifica, insomma, dei costi dell'acquisto dell'energia, principalmente, insomma, l'energia elettrica e il gas metano, che serve per far funzionare gli edifici, insomma, è quello che è la pubblica amministrazione, dall'illuminazione pubblica, alle scuole, al palazzo comunale, ai teatri, a tutto quello, insomma, che il comune deve garantire ai propri cittadini. Tiene conto, insomma, evidenzia, insomma, l'andamento, insomma, della tassazione dei tributi di questo comune e fa una fotografia interessante di quello che è l'aspetto della nostra società, della nostra comunità, partendo da quelli che sono gli aspetti sociali, quindi le nascite, le morte, l'andamento della popolazione, l'invecchiamento, le fasce d'età, fino ad arrivare a quelli che sono poi il mondo dell'economia, quindi le aziende, i tipi di aziende che ci sono e magari le necessità che queste hanno nel dover andare avanti con le proprie attività e il valore aggiunto che portano alla comunità e al PIL del comune. Un focus lo fa, come l'ho accennato poco fa, insomma, su quelle che sono le imposte a partire dall'IRPEF, a partire dall'IMU, l'imposta di soggiorno, alla TARI, e quindi ecco, mette in pratica in relazione quindi la tassazione del comune, le finanze in particolar modo del comune o le possibilità che il comune ha di finanziare progetti, opere, investimenti e programmi in riferimento, diciamo, a quelle che sono le volontà politiche del documento programmatico, quindi stila un percorso degli anni prossimi, perché il DUP, così come il bilancio di previsione, ha un lasso temporale non annuale, ma perlomeno di 3 anni, quindi questo la norma dice perlomeno di 3 anni, noi quindi lo facciamo, ma tutti gli enti lo fanno per 3 anni. Evidenzia anche i temi riguardanti, insomma, quelle che sono le risorse umane e l'andamento della dotazione organica del comune, perché anche quella è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti, insomma, nel programma di insediamento. Questi sono i contenuti, insomma, del DUP che io, diciamo, in maniera sintetica provato ad elencare. Interventi? Angelina Rappuoli.
Prego sindaco, io ritengo che le sue scusanti per i consumi dovuti alla guerra, secondo me sono scusanti, perché non è vero che è la guerra che ha portato all'aumento dei consumi, come dice lei, quindi il bilancio, bisogna organizzarsi per andare a trovare i soldi per gli aumenti. Di fatto sono le grandi potenze, la borsa che aumenta prezzi senza andare a intervenire sulla guerra russa-ucraina. Poi io in questo banco non so come la pensate personalmente, non politicamente, ma io sinceramente ritengo che le armi non andavano date all'Ucraina. Quando non si davano le armi, la guerra finiva per forza. Ecco, a mio avviso. Quindi poi ognuno, la politica dice chi è di destra, che è giusto dargliele, chi è di sinistra. Io sento altre persone che politicamente rappresentano anche quelli davanti a me, che non è che ne sono molto felici di questa guerra. E certo che se si continua a mandargli le armi, sta guerra non finirà mai. Quindi ecco, anche la sua scusante della guerra non regge per l'aumento dei consumi. E poi non regge la vostra politica, perché qui è da una vita che governa il suo partito, poi con i volti di altri sindaci, ma comunque siete sempre voi che avete gestito questo territorio, non vi siete mai preoccupati di fare delle innovazioni per non avere questi problemi, perché il fatto che c'era stata un'innovazione sulla scuola La Balena, ci devono essere messi i pannelli solari con una pompa di calore, è sparita da quello che era il programma del progetto. E quindi ecco, dove si era iniziato con un percorso che poteva aiutare alla diminuzione dei costi, non si è fatto. E questo lo dico per certo, che questa scuola doveva avere una pompa di calore. Poi l'ingegnere, senza far nome a lavori come RUP, dichiara che visto l'area individuata per la messa a dimora dei pannelli fotovoltaici si trova alla stessa quota della piazza pubblica e molto vicino a fabbricati esistenti. Si potevano creare notevoli problemi ambientali e visivi è stato preferito utilizzare le risorse rese disponibili per la mancata installazione del sistema fotovoltaico solare termico per attuare migliorie al progetto. E quindi dove c'era stata una minima volontà con un progetto innovativo di mettere pannelli solari, per delle scusanti anche qui non si sono rimessi. Però ritengo che se si era stati più lungimiranti, e visto che voi sentite sempre che siete bravi, che rispettate il vostro programma elettorale, che fate tutto bene, credo che per quanto riguarda i consumi energetici non siete stati così bravi, nemmeno così lungimiranti. Anche il fatto stesso che nel nostro comune, nel centro storico, i pannelli solari non si possono mettere. Quindi io ritengo che si lega anche l'interesse dei cittadini dei vari centri storici, perché non si possono andare a mettere. Quindi io consiglierei l'amministrazione comunale, dal momento in cui ha un ettaro di terreno a disposizione nella zona PEP, che è un terreno edificabile, che era dedicato a case popolari che non ci sono state mai fatte, e meno male voi siete quelli che aiutate il popolo di sinistra. Però in base ai risultati non è così, perché lì c'è un terreno che è a 10 anni, ci va a venire case popolari, ma io ancora c'ho da quelle. Riterrei di dare un'opportunità ai proprietari delle case dei centri storici eventualmente di posizionare dei pannelli solari che diano, insomma, un incentivo al discorso energetico e ridistribuirglielo in detrazione. Infatti io non sono un tecnico dei pannelli solari, ma ci sa il tecnico, l'assessore ai lavori pubblici, che dovrebbe essere più informato che di me, insomma. E credo che bisognerebbe mettere in atto un po' di idee. E queste amministrazioni, sia lei che quelle precedenti, mi sembra che le idee non ci sono state molte in merito alle fonti rinnovabili. Quindi ritengo se i costi ci sono raddoppiati anche per colpa vostra, perché non avete mai pensato a trovare un'alternativa. Poi, se si vuole dire, ci sarebbero tante cose da dire. Lei dice che avete rispettato il vostro programma elettorale, a me non mi risulta così. Certo, per darsi da sé tutti sono bravi e tutto va bene, ma ce ne sono tante tante di cose che potete aver fatto e non avete fatto, e nemmeno sembra che sia nel vostro programma di farle anche negli anni futuri. Ora, non per allacciarsi al tennis, però io ho sempre chiesto le strutture gonfiabili per chi gioca a pallavolo e a pallacanestro sul territorio, ma non sono state mai fatte. Dei genitori avrebbero contribuito alle spese, ma non sono ascoltati. Ma c'è tante di quelle cose, i tombini tutti intasati in via Trieste, che quando piove si sa come fa, i mangiapiedi nelle boscaglie, le mattonelle si sono tutte alzate e qualcuno magari ci casca, e che ne so, spreco di denaro, basta guardare la fiera, la pieve, avete buttato via per 12 in meno, ce lo devi fare qualcosa di meglio. Cioè, parcheggi a Rigaiolo non esistano e sono tutti dei vostri, insomma, quindi credo anche poco rispetto all'elettorato, non c'è un parcheggio, non c'è una segnaletica, non c'è niente. Cioè, e lei dice che rispetto al suo programma, quello che ha detto, che ha scritto, che ha anche votato per giunta quando è entrato a fare il sindaco, quindi sindaco, tante belle parole, ma pochi fatti.
Altri? Mattia Savelli, consigliere Savelli.
Grazie signor sindaco. Il consigliere Rappoi ha detto quello che non c'è in questo documento, e vorrei dire quello che c'è, perché come al solito ci troviamo a leggere il libro dei sogni, perché qui si parla di recupero di edifici storici, ex macelli, palazzo Pretorio, non si è visto nulla. La variante a Bettone, la 36, non si è visto nulla. Gli orti urbani, abbiamo speso 75.000 euro che sono lasciati all'erba alta, tanto 75.000 euro abbiamo spesi. Poi vorrei dire anche dei risultati che avete ottenuto. Io questi risultati li voglio un attimino discutere con voi, perché se guardiamo le imprese nell'anno 2021, vediamo che le attività manifatturiere ce ne sono state 10. Guardiamo il commercio all'ingrosso e al dettaglio, ne sono state iscritte 5 e c'è stati 20. Io non credo che questi siano numeri incoraggianti per il nostro territorio e anche per quei settori che hanno fatto sino a lunga quello che era sino a lunga 30-40 anni fa. Questi sono dati che sono scritti qua. Poi così mi capita anche di vedere i risultati della raccolta differenziata, che sicuramente siamo al 70%, non è da buttare, ma basta vedere i dati dal 2019 ad oggi, la raccolta differenziata sino a lunga è rimasta praticamente invariata. Cosa che a sentir voi dove il servizio dovrà essere sempre maggiore, sempre aggiornato, sempre efficiente, il cittadino paga e i risultati sono stagnanti. Questi sono dati che si trovano in questo documento, io credo che andrebbero analizzati, perché vedere attività che chiudono, vedere un territorio impoverito non è sicuramente quello nel vostro programma, almeno spero. Quello che io vorrei è che un pochino più di umiltà da parte vostra, perché la situazione contingente non è facile, lo sappiamo tutti noi, lo sapete voi, però a volte bisognerebbe essere anche un pochino più umili e non far passare tutta la popolazione e noi dell'opposizione da stupidi, perché stupidi non è né la popolazione né noi dell'opposizione, quindi non ci fate credere quello che non è, perché i dati parlano chiaro, ci sono imprese che chiudono, attività commerciali che chiudono e questo vuol dire una ricaduta di soldi in meno sul territorio, famiglie che magari fino a qualche anno fa con una bottega, con un'attività commerciale ci spamavano, ci arrivavano a fine mese, che adesso non hanno più questo e spero per loro abbiamo trovato altro da fare. Questi sono i dati, lascio a voi
Darmi le risposte. Grazie. Altri interventi? Allora vado a rispondere e poi si passa alla votazione. Allora io non ho assolutamente trovato scusanti sull'aumento dei prezzi perché la colpa è della guerra. Io ho detto che il ragioniere è partito da analizzare l'elemento guerra e che i prezzi dell'energia aumentata, questo è evidente, insomma. Poi ognuno di noi si fa le sue ragioni, può darsi della guerra, può darsi, io sono d'accordo con quello che dice Angelina, insomma, ma che la maggior parte è la speculazione delle grosse compagnie, insomma, questo è evidente, insomma, che è così. Ma non è che sono scuse che io trovo per dire aumentate la bolletta, insomma, alla fine io credo che il Comune di Salunga e questa amministrazione hanno delle responsabilità perché ha aumentato la bolletta e della luce e del metano. Io dico soltanto che questo è avvenuto e che per tenere accese le luci del Comune e i riscaldamenti delle scuole ci vogliono delle risorse in più e per fare questo il bilancio che poi analizzeremo vedremo che riesce a farlo senza toccare le imposte ai cittadini ma mantenendo insomma un equilibrio anche sotto quell'aspetto lì. Il tema delle energie rinnovabili che Angelina ha toccato nel suo intervento, insomma, che noi ne siamo perfettamente a conoscenza di come stanno andando le cose e come funzionano. Purtroppo ad oggi non ci sono a quelle leggi e decreti attuativi che stiamo aspettando, quindi le cosiddette comunità energetiche a cui magari facevi riferimento purtroppo ancora devono essere disciplinate. Il Comune di Salunga e l'assessore lo sa benissimo, noi siamo sul pezzo su questi temi, così come siamo sul pezzo sui pannelli solari sopra la scuola materna La Balena. Qualche giorno fa è stato fatto una verifica, siamo in attesa di un progetto per andare a fare questo, anche un tipo di intervento oltre che di risanamento, insomma, della tenuta dell'acqua, insomma, anche un efficientamento di tipo energetico. Poi il documento che Angelina leggeva, non lo so, forse antecedente a questa amministrazione, è vero, sempre sì, di un'amministrazione che mi ha preceduto, però io non, per quale motivo è stato deciso a suo tempo di non mettere i pannelli non so rispondere.
La pompa di calore è stata sostituita, no, ma, e
allora l'impianto della Balena funziona a pompa di calore, è alimentata dalla corrente, poi può essere alimentata dalla corrente della rete o dalla corrente dei pannelli solari, ma c'è la pompa di calore in quell'edificio.
Ma appena andavo con pannelli solari, non ci si va con la corrente che si va.
Ho detto io, si si sta di la stessa
quindi
cosa.
Quindi è un posto in più a cittadini, per un posto per una certo, nostra certo.
Così come il tema dei pannelli solari a terra è un tema aperto, è una materia che ancora oggi è in mano alla Regione Toscana, quindi non è così automatico che si va e si mettono i pannelli solari. Ripeto, è una normativa in evoluzione che ancora non ha trovato la sua fermezza, e sa benissimo che la Regione Toscana ha individuato nel nostro territorio un'area ben precisa dove poter mettere i pannelli solari, quindi non è che si può arrivare a metterci dove ci pare. Per quanto riguarda la questione del terreno a Piave di Sinalunga e delle case popolari, informo il consigliere Rappuoli, quindi anche il consiglio comunale, che questa giunta ha approverà nei prossimi giorni, forse la giunta prossima, un progetto di costruzione di edifici edilizia popolare in quell'area che Angelina stava citando. Quindi
mi scusi sindaco, su questo però ci deve essere chiarezza, perché io giusto ieri ho parlato con il presidente Senacasa e mi ha detto tutto l'opposto, dice la verità, perché
io lo so, io parlo da sindaco, qua che ti ha detto Senacasa non lo so.
Ma come? Scusi, sindaco, ma chi le deve costruire?
Senacasa.
Senacasa non ne sa nulla. Io mi dica lei dove sta la verità. Ci ho parlato giusto ieri mattina, se vuole vedere quando l'ho chiamato glielo faccio vedere.
Allora.
Il presidente mi ha detto che non ci sono nemmeno soldi stanziati ancora, vorrei sapere.
Allora sì. Non lo so che vi siete detti con Senacasa. Senacasa ci ha presentato a noi il progetto per costruirle, quindi poi che gli ha detto a lei non lo so.
No, a voi non è stato presentato un progetto di costruzione, a voi è stata presentata una planimetria su come dovrebbe venire, ma non c'è nessun progetto definitivo, non ci sono soldi stanziati.
Allora, vabbè, allora che mi domande a fare? Allora,
no,
allora,
scusa, se dite una cosa, allora, se una cosa dici che secondo me è titolato.
Posso parlare? Che
domande fai? No, voi
posso parlare o no? Allora, noi abbiamo un progetto urbanistico di costruzione che non è altro che una planimetria con i lotti da costruire e l'urbanizzazione, e quindi individuato quel lotto Senacasa sta elaborando i progetti che nei prossimi mesi ci presenterà, e la Regione finanzia la costruzione di uno di quei lotti. Poi io il dialogo che avete avuto col presidente Senacasa.
Scusi, lei è sicuro che Senacasa deciderà con i soldi stanziati della Regione di costruire la Sinalunga?
Sì.
No, non lo potete sapere.
Vabbè, ok.
Perché loro fanno delle valutazioni in base a vari coefficienti, tra cui la quantità di abitazioni, la quantità di abitanti, la quantità di richieste, e ci può stare che magari può arrivare a abbiamo delle richieste maggiori.
Ha finito? Allora, Sinalunga è sotto questo aspetto di coefficienti, è l'ultimo nella provincia di Siena, rapporto abitante-abitazione, per cui io qua, anche questo tema qui, non è che ci sanno più di tutti, comuni accanto a noi ce n'hanno il doppio di noi, con pochi più, con circa i nostri numeri abitanti, per cui anche questo coefficiente qui, se esiste, ed è vero che esiste, è facilmente confutabile, insomma, se ne può discutere. Comunque io dico quello che noi abbiamo stabilito e concordato questa in casa, che quella planimetria noi la proviamo, quindi è come una convenzione che facciamo in un'area di trasformazione che seguirà il progetto a costruire e che Senacasa costruirà quegli edifici. Quindi questo è come la so io, poi se ci sono ulteriori sviluppi non lo so. Poi per quanto riguarda gli altri temi che il consigliere Savelli ha toccato, è vero che ci sono aziende che chiudono e aziende che aprono, sia nel settore commerciale che artigianale. È anche vero che se ci si chiede che può fare la pubblica amministrazione in un contesto di questo tipo, è quello di far sì di agevolare e rendere appetibili più che mai quelli che sono i propri territori e le proprie aree commerciali per poter ospitare nuovi insediamenti e poter ospitare l'evoluzione di quello che il commercio e l'economia di questo paese evidenzia. Insomma, quello che sta avvenendo in un modo particolare mi viene in mente via Piave di Piave Sinalunga e via Casalpiano, mi sembra che va in linea sicuramente, sta a dimostrare quello che un'amministrazione può fare, quindi riqualificare un territorio per rendere appetibile l'arrivo di nuovi insediamenti. E questo è avvenuto non solo lì, ma sta avvenendo anche in altre circostanze, in altre aree, in altri volumi di questo territorio. Poi se il saldo è negativo o invece che positivo, non si può dare una responsabilità sempre diretta a quello che è l'amministrazione. L'amministrazione può fare quello di incentivare. Se l'economia a livello nazionale ha dei problemi e delle situazioni di difficoltà, non si possono solo sempre imputare a quello che è l'operato di un'amministrazione pubblica fa. Per quanto riguarda il tema delle opere pubbliche che ha citato, ce ne sono, a partire dal Palazzo Pretorio abbiamo il progetto che andrà a gara nei prossimi mesi, così come altri progetti. Il tema dell'ex Macelli l'abbiamo presentato come PNRR, se ne parlava anche prima nella conferenza di capigruppo, sapete benissimo che è rientrato in graduatoria ma non è stato ad oggi finanziato, e quindi siamo in attesa che possa essere finanziato, perché tutte queste opere bisogna essere anche corretti e reali. Nessuno vuole raccontare ai cittadini o a qualcun altro che qualcuno è stupido e quell'altro sono furbi. Purtroppo un comune come Sinalunga non può finanziare opere enormi di quel tipo lì più di una a legislatura, perché metterebbe in difficoltà il bilancio e quindi metterebbe in difficoltà anche la tenuta dei tributi e delle tasse ai cittadini, dove noi abbiamo cercato sempre di mantenerle al minimo, insomma ai livelli a cui le abbiamo trovate senza doverci intervenire. Per quanto riguarda la Tari, è chiaro che è a livello standard la raccolta differenziata, perché i cittadini dovrebbero essere sensibilizzati a migliorare, ma sono standard dal momento in cui è partita la raccolta differenziata, non è che ha avuto un ritorno indietro. Quindi dal momento che è partita la raccolta differenziata porta a porta c'è stato un balzo che ha fatto slittare la raccolta differenziata a qualcosa più del 70%. Per quanto riguarda le tariffe si può discutere, e sono d'accordo che sarebbe migliore, ma credo per tutti, che fossero più contenute, che il servizio sia migliore, ma si sa benissimo qual è l'influenza che un comune su 108 comuni del lago rifiuti può avere sull'impostazione, sul lavoro di organizzazione della raccolta dei rifiuti. Il lago è grande, sono 108 comuni, per cui noi credo abbiamo fatto la nostra parte e l'abbiamo dimostrato, perché l'anno scorso siamo stati uno dei pochi comuni che mediamente ha avuto una riduzione della TARI del 17%, e sapete benissimo che è stata applicata per un 10% a quelle che sono le bollette delle tariffe familiari e per un importo fino al 20% per tutte quelle attività che il consigliere Savelli diceva che noi non aiutiamo, non facilitiamo. Quindi più che crearvi situazioni e aree appetibili e interessanti per poter aprire attività e ridurgli la TARI rispetto a altri comuni accanto a noi del 20%, poi ci si può inventare anche altre cose, ma non è che una pubblica amministrazione può fare più di tanto o arginare processi economici, culturali che vanno oltre quello che è le volontà di una comunità, di un paese, ma credo che vanno ritrovate cause anche a livello internazionale, a livello mondiale, insomma, di come viene concepita e come va l'economia in questo paese. Per cui ecco, io non dico che noi abbiamo fatto tutto quello che è scritto nel programma elettorale, tante di queste cose sono state avviate, forse alcune non le faremo nemmeno, insomma, perché i programmi elettorali, si sa benissimo, sono ambiziosi, ma io credo che da 3 anni a questa parte abbiamo messo in fila una serie di interventi, anche di interventi di opere pubbliche, ma di gestione dei servizi interessanti, e che alcuni di questi, ma tanti di questi, cominciamo a vedere a frutto già dai mesi dai mesi prossimi, perché tutti quegli interventi che avevamo programmato nell'anno scorso sono, diciamo, arrivati a regime, sono in fase di appalto, già consegnati i lavori alle aziende che le realizzeranno, per cui nessuno ha non è modesto o dice che abbiamo fatto tutto, assolutamente, perché nessuna amministrazione fa tutto e nessuno sicuramente fa bene, perché, però abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo sicuri che in queste condizioni, in queste situazioni che gli anni di questa legislatura, insomma, ha dovuto passare, abbiamo fatto tutto quello che era possibile per portare avanti il lavoro di una pubblica amministrazione all'interno di questa comunità. Metto in votazione.
Direi il consigliere Sanelli a scusarsi per le parole che ha usato prima.
No, ci sta nella diretta.
Mi sembra doveroso, visto che queste amministrazioni possono avere disponibilità.
Abbiamo usato sicuramente
il consigliere. Scusarsi sia il minimo.
Ma il consigliere ha sicuramente usato la parola. Diciamo piuttosto strozzato, e di questo posso anche chiedere scusa, ma lei che ha anche parlato sopra e mi ha interrotto, ormai lei si deve scusare.
Va bene, non metto in votazione il punto numero 3 all'ordine del giorno, documento unico di programmazione DUP 2022-2025, nota di aggiornamento. Chi è a favore? Contrari? 5 consiglieri, astenuti, quindi nessuno.
Quindi 14 presenti, 14 votanti, 9 voti favorevoli, 5 voti contrari dei consiglieri Biribosa, Veni, Loggi, Papara, Poli.
Ripetiamo la votazione per l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è a favore? Contrari? Astenuti?
Uguale.
Molto stava la brocca e stavo.